Facciamo l'appello. Sì, ok, facciamo l'appello. Silenzio, iniziamo. Che c'è un intervento dei cittadini. Silenzio! Oh! Allora! Prego. Allora! Dai, un po' di silenzio. Il numero legale c'è. Fate silenzio che adesso c'è un cittadino che ha chiesto di intervenire. Gli scrutatori, grazie. La consigliera Riva col nuovo look, la dottoressa Carta col, sì, è vero, non avevo notato, la consigliera Bonaccorsi, che sennò si offende, e il consigliere Brugola oggi. Sono gli scrutatori, grazie. Silenzio, il signor Magrini vuole parlare a nome dei residenti di zona Conca del Naviglio sul tema problematiche riguardanti il consumo di sostanze alcol con conseguente continuo danneggiamento del parco. Gli diamo la parola, grazie. Silenzio che ascoltiamo il cittadino, mi raccomando. Silenzio. Allora, già non ha il microfono, se voi poi parlate non sente, però è possibile che non c'è un microfono per... Quello funziona, guardi, quello rosso. Non è detto che il rosso funzioni. Silenzio.
Grazie.
Prego, ha la parola.
A fare colazione. E questo è assurdo. No.
Ok.
Perché? Guarda, non lo capisco a campeggiare. No, polizia di Stato. Polizia di Stato. Che io ho filmato, dato i video, è stato finalmente chiamato da me. Sono esposto. Vi ringrazio.
Grazie. Allora, c'è un'altra cittadina che ascolterei, poi se vogliamo rispondere al cittadino. L'altra cittadina è Trombetti Silvana, Aiuole, Righe Blu, Senza Tetto, Via Usonio, no, vive in Via Usonio, però parla di Piazza Sant'Agostino, Via Numa Pompiglio, e poi anche dei Senza Tetto di Piazza 24 Maggio. Grazie. Alla parola. Signora, ha terminato, grazie. Allora, ci sono degli iscritti, allora intervenite però sul tema, non sull'articolo 21. Senza tessera chi sarebbe? No, senza, no, ah, gelato, vabbè, no, impossibile che sia gelato, vabbè, senza tessera, allora vabbè, eliminiamo. Allora, il consigliere Iarac si deve assentare, mi ha chiesto di parlare per primo, parla il consigliere Iarac. Allora, abbiamo stabilito così, gli interventi in articolo 21 sono dopo Lipparini, gli interventi vabbè, salvo che uno debba andare, ok, però avevamo stabilito diversamente, va bene, Iara, tanto non parla, ok, va bene, Iara.
No, io intervengo velocissimamente perché non voglio portare via tempo né ai colleghi né all'assessore al suo intervento, però cosa dobbiamo fare ancora? Cioè, io vi faccio questa domanda, cos'è che dobbiamo fare ancora? È forse il decimo cittadino che viene o che scrive o che si lamenta, io l'ho detto decine e decine di volte, cioè la situazione in Conca del Naviglio va gestita, quindi in Conca del Naviglio, mi spiace, non è cattiveria, non voglio essere crudele perché sembro quello crudele che non hai i problemi degli altri, abbiamo fatto una bellissima area cani nuova, abbiamo fatto tutta una serie di lavori, purtroppo tutto quello che fai di bello per abbellire non ci azzecca niente con il CERT, mi dispiace, non è colpa mia, è una scelta di vita che hanno fatto, io non la contesto, non la giudico, non mi interessa, non me ne può fregare di meno, ma dove ci sono due scuole, un asilo, dei giardini che continuiamo comunque a mantenere in una determinata maniera, facciamo determinati lavori e quant'altro, quel tipo di situazione non può esistere, e quello che ha denunciato oggi il cittadino è un qualcosa che io sto dicendo da 3 anni, non da 3 giorni, da 3 anni. Io avevo i figli che andavano in una scuola lì e più volte mi è capitato di vedere e di dover chiamare le pattuglie della polizia municipale perché comunque c'erano delle situazioni che non andavano bene, perché se i bambini escono alle 4 del pomeriggio e sono sui giochini del parco che noi abbiamo creato eccetera e si trovano comunque sversi in mezzo alle panchine i tossici che si sono appena finiti di fare, non va bene né a livello visivo né a livello di abitudine, perché non va bene. Quindi questa cosa qua, io Presidente Mazzari, la ribadisco per l'ennesima volta, so di quello che sta parlando il cittadino, sono assolutamente d'accordo con lui, è una situazione che abbiamo visto, rivisto e rivista ancora, prima o poi spero che prenderemo, anche se non è tutta colpa nostra, perché in parte c'è anche un discorso legato alla regione e lo sappiamo molto bene, quindi non è solo colpa del municipio 1 del comune di Milano, c'è anche una parte sicuramente che va imputata alla regione. Detto questo, però, prima o poi questa situazione va risolta, cioè non si può più stare in questa maniera, e io ho degli amici che abitano in quella zona lì e che ormai è abitudine che gli si venga, non so se è capitato, che gli vengano spaccate le macchine, rubato quello che c'è dentro. C'è un mio amico abita in via Conca del Naviglio e gli hanno rubato 3 volte il navigatore, 3 volte, tant'è vero che l'assicurazione non lo copre più, perché pensano che se lo spacca da solo, se lo spacca da solo se lo va a vendere, poi credo una BMW, una roba del genere. Cioè questo è, cioè io adesso faccio l'esempio di questo che lo conosco e me l'ha raccontato. Però, ripeto, questa è una situazione davvero critica che va gestita, il non gestirlo, il far finta di niente, e non lo dico di noi, ok? Non lo dico di noi, che stiamo facendo finta di niente, stiamo cercando di sistemare, però bisogna farlo, prima o poi qualcosa dovremo farlo. Se è possibile, visto che comunque ci sono parecchi cittadini che abitano in quella zona, volendo anche, e io lo dico anche a titolo gratuito, non ho bisogno di gettoni, fare una commissione proprio su quel tipo, su quel quartiere lì, su quella parte lì, legata anche magari al discorso dei navigli, dell'attraversamento, tutto quello che vogliamo, io sono assolutamente a disposizione.
Grazie. Io adesso farei intervenire su le risposte ai cittadini, poi dare la parola al consigliere Testori, può aspettare 10 minuti che rispondano ai cittadini. Quindi sul punto l'assessore Grandi vuole dire qualcosa? Anche va bene, consigliere Fasulo.
Sì, rapidissimo, solo per riportare un dato che ormai abbiamo citato un sacco di volte, ma quando ero uscito la cosa è stato stupore. Ricordo che in quella zona nel 2015 è stato tolto il bike sharing, perché nella stazione il bike sharing in Conca del Naviglio, in quella sola stazione, venivano fatti il 19% di tutti gli atti di vandalismo della città di Milano. E allora si diceva, non sarà un'azione solo rivolta al bike sharing, ma sarà un problema più ampio, e ripeto, ogni anno ci ritroviamo a ripetere questo tema che resta sempre in evaso, e poi appunto arrivano queste notizie. Però è una questione che è molto nota all'amministrazione comunale, perché appunto era stata presa una misura eccezionale in quell'occasione, che la soluzione era stata di nascondere la testa sotto la sabbia, perché questo è eliminare il bike sharing, però il problema è ben noto e permane.
Consigliere Lanza interviene sul punto, su altro? Sul punto, prego allora. Prego consigliere Lanza, riesce? Lo aiuti consigliere Ventura? No, silenzio però! Silenzio, no, aspetti un attimo. Ora? Ma gli hanno rubati i microfoni, cosa è successo? Silenzio! Lanza
nel centro storico, tutto
diciamo. Consigliere Pacini, su cosa interviene? Sul punto, consigliere Pacini.
No, appunto. Appunto.
rappresento, cioè il Partito Democratico, sono assolutamente sicuro che l'attenzione è massima a questo problema qui e cercheremo in tutti i modi di far smuovere quelle cose che noi non gestiamo direttamente, cioè forza pubblica, per mantenere un controllo effettivo sull'area. Su, basta.
Grazie. Consigliere Brugola, su cosa? Ah, ok, ok, allora dopo. Consigliere Testori.
Sì. Consigliere Testori, allora abbiamo finito di rispondere alla...
Non so se la grandi o...
Non so perché non compaio. Dunque, volevo dare alcune risposte ai cittadini. Innanzitutto su Via Conca del Naviglio, io ringrazio anche il consigliere Iarac che non c'è più, però oggettivamente noi di sopralluoghi non c'è più qua, non è sparito, non è morto, è andato via.
No,
di sopralluoghi, come sanno chi abita lì, ne faccio mediamente da uno o due alla settimana o da sola o con i tecnici del Verde o di AMSA o con i consiglieri. È evidente che la situazione lì è una situazione complicata e difficile, che stiamo gestendo in maniera con non poche difficoltà. È anche vero che bisogna riconoscere, AMSA ha raddoppiato gli interventi, poi succede che una volta alla settimana c'è la foto su Facebook con le pattumiere fuori dai cestini. Allora, siccome il giardino è illuminato, ma come sempre stiamo calibrando tutta l'illuminazione a LED, che sappiamo che da quando siamo passati dal LED alla incandescenza ai LED, stiamo calibrando tutti anche i giardini per capire come intensificare o meno gli impianti illuminanti, anche su questo abbiamo già posto l'attenzione, per cui per quello che si potrà verranno intensificate le luci. Questa è la prima cosa. La seconda, AMSA è allertata e è vero che passa due volte di più che negli altri giardini, cioè lì ha raddoppiato i passaggi e quindi cerca di ripulire il più velocemente possibile. Poi evidentemente la domenica mattina succede che il sabato sera, oltre al CERT, perché noi sappiamo che ci sono anche dei gruppi di ragazzini che non c'entrano niente col CERT, che fanno i loro si divertono lì così. Allora, in questa situazione complessa io voglio dire una cosa, spostare il CERT, che sarà spostato ma non tanto per ragioni etiche, morali o coso, semplicemente perché quell'immobile lì della regione serve per altre cose, quindi verrà spostato. Io credo che noi non dobbiamo ragionare sempre un po' con questa nostra piccola sindrome di NIMBY, ma guardate che ce l'abbiamo tutti, non è un'accusa nei confronti di nessuno, per cui risolviamo il problema qui e lo mettiamo là. In via Gola è evidente che sarebbe una cosa delirante mettere in una via in cui abbiamo il più grande tasso di spaccio e di malavita, in una via del centro, perché lì è ancora centro, e metterci anche un CERT vuol dire, come dire, passare dal produttore al consumatore al curatore, tutti dentro l'insieme in una specie di zoo di Berlino. Personalmente secondo me è una scelta dissennata, sono certa, perché ormai è in programma, che il CERT verrà tolto di lì. Ragioniamo sul fatto che noi non è che togliamo un problema qui e lo mettiamo là e poi sono fatti di quelli che ce l'hanno là. Dovremo trovare, e mi auguro che la regione sia sensibile su questo tema, un luogo che sia tra virgolette protetto, nel senso un luogo che sia nella città e della città, ma che non abbia una serie di criticità che ha via Gola per un verso, via Conca del Naviglio per l'altro. Per quello che riguarda infine il quartiere, siamo perfettamente al corrente, come ha detto il consigliere Pacini, della situazione di via Scaldasole, l'assessore Scavuzzo è già allertata sullo sgombero imminente che verrà fatto lì e quindi sulla bonifica di quella casa. Ieri, non più tardi di ieri, con l'assessore Aldemagno, il presidente Arrigoni, l'assessore Foschi e io abbiamo indicato la necessità di mettere in sicurezza con un ponteggio previsionale la casa piccola di via Scaldasole 5 e quindi di tutelarla anche da rischi di cedimenti, perché esiste anche questo. Sulla situazione dei parcheggi di Scaldasole siamo già intervenuti con il presidente, con l'assessore Rabaiotti, che sta mettendo a punto un sistema per mettere in sicurezza il parcheggio non utilizzato, e poi stiamo studiando un sistema per utilizzarlo, che sarebbe un bene per il quartiere. Sulle strisce è vero, ci sono zone in cui non esiste, ma nel centro storico mediamente lì no, il giallo, il blu è accessibile ai residenti nelle ore della notte, no? Mi sembra, della sera, insomma dalla sera alla mattina. Lì lì personalmente io sono dell'idea che in centro non ci dovrebbero essere blu e gialle, ma blu o gialle in cui i residenti si mettono, col rischio però poi di essere sempre è una situazione non semplice. Comunque anche questa. Infine, nel quartiere è attiva, e voi lo saprete tutti, l'associazione Ticosca, che il progetto Ticosca, che è un progetto che ha vinto un bando comunale 3 anni fa e che pur adesso avendo esaurito il suo mandato e quindi non avendo più fondi continuerà nel quartiere, perché il lavoro che è stato fatto di coesione sociale sul quartiere è stato un lavoro molto efficace che ha creato delle reti, quindi anche questo è uno strumento di supporto a una situazione complicata. Quindi su Conca del Naviglio, poi vabbè, c'è la cosa dei cani, ma sui cani oggi qua non parlo perché sennò andiamo a... però lì abbiamo già parzialmente risolto. Ci vuole l'auto pubblica, dei vigili. Alla signora velocissimamente rispondo solo che entro la fine dell'anno partiranno, come sa, lavori di rifacimento della piazza Sant'Agostino e che quella aiuola che lei indica come molto degradata, non so se si ricorda, ma l'anno scorso noi abbiamo fatto levare tutti i cespugli arbustivi che avevano creato dei nascondigli per pattumiere e quanto altro, proprio per cercare di risolvere i problemi di igiene. È evidente che quella non è una bella aiuola, perché in questo momento viene mantenuta un po' a prato, ci sono due alberi e quello è, ma l'aiuola rientra insieme a tutta la piazza nel progetto di rifacimento, quindi anche quella sarà oggetto della risistemazione insieme alla sistemazione di tutta la piazza. Ecco, io ho risposto per quello che potevo su queste cose, grazie, arrivederci.
Grazie, e il consigliere Testore. Si scaldi Liparini.
Grazie Liparini. Presidente, sarò rapidissimo, non voglio togliere all'assessore tempo. Però magari sarebbe interessante anche sapere cosa penserà lui. In realtà è un'interrogazione per il Presidente Arrigoni. Riguarda, nasce tutto da un articolo che c'è stato giovedì sul Corriere della Sera, un'intervista al dottore Escobar, responsabile del Piccolo Teatro, il quale spiegava all'interno di quell'intervista della sua idea di voler riprendere un progetto che in qualche modo darebbe un nuovo ingresso al Piccolo Teatro, coinvolgendo tutta l'area circostante, quindi un'area che di Foro Bonaparte particolarmente rilevante, con passaggi di tram, mezzi, auto, e soprattutto la parte che in questo caso chi mi ha segnalato, che è Tabaccio, è il consigliere molto legato al CAM Garibaldi, il progetto di cui ha parlato Escobar prevede l'abbattimento del muro del CAM Garibaldi, creando di fatto uno spazio aperto dietro il teatro. Ecco, questa è una cosa che credo ci debba preoccupare molto, perché quello è uno spazio che deve rimanere chiuso all'interno del CAM Garibaldi, proprio perché ha una funzione legata al CAM. Io poi, la prenderete come una battuta, potrei solo auspicare l'abbattimento di quel muro perché c'è la falce martella, ma però adesso, a prescindere da quello, mi spiacerebbe che il CAM perdesse la possibilità di avere un luogo specificamente dedicato alla propria attività all'aperto, come è oggi lo spazio del giardino del CAM Garibaldi. Grazie.
Grazie consigliere Testori. L'assessore Liparini. Qualcuno lo chiami per cortesia.
Da sua via.
Si è stanca.
Forse si lega al muro per non farlo abbattere.
Assessore, fate spazio all'assessore Liparini, che salutiamo.
Insieme a Pataccini si lega.
Lorenzo, cioè, chiama, se siete anche. Prego, si accomodi. Ringraziamo l'assessore Liparini di essere intervenuto nel nostro municipio. Prima è senza microfono, bene ma non benissimo, adesso glielo diamo. Prima di dare la parola all'assessore Liparini, do la parola al presidente del municipio, avvocato Arrigoni, che parlerà, introdurrà l'assessore. Grazie.
Sì, l'incontro di oggi era stato richiesto per andare a verificare le procedure di consultazione che dovranno essere fatte in ordine al progetto di riapertura dell'ambito dei Navigli, con particolare riferimento naturalmente alle aree che interessano il centro storico, ma all'opera in generale. Quindi oggi noi abbiamo chiesto all'assessore Riparini in realtà non di trattare il tema del Naviglio, ma della modalità di partecipazione dei cittadini alle consultazioni circa l'ipotesi progettuale di riapertura o le ipotesi progettuali di riapertura dei Navigli. Dopo questa cosa naturalmente seguirà la fase di consultazione che noi seguiremo anche direttamente partecipandovi. Grazie per voi.
Grazie Presidente, adesso darei la parola all'assessore Riparini, grazie.
Grazie Presidenti, buonasera, sono qui con Andrea Pillon che è stato incaricato con una procedura d'evidenza pubblica come coordinatore dell'attività di partecipazione intorno al progetto di riapertura dei Navigli. C'è anche Luca Montani di Metropolitana Milanese che è la società che nell'ambito del contratto di servizio ha sviluppato sia la parte di progettazione di questa prima fase della riapertura dei Navigli che adesso con la quale stiamo sviluppando la parte di partecipazione e di ascolto della cittadinanza. È un'attività che è stata delineata per sommi capi da un ordine del giorno del Consiglio Comunale di Milano che in data 26 marzo ha adottato un ordine del giorno specificando la tipologia di attività di partecipazione che riteneva indicata per ascoltare la città su questo progetto e che prendeva atto dell'impossibilità di fatto di realizzare quello che in un primo tempo era stato ipotizzato essere un nuovo referendum che consultava la città sulla possibilità di procedere con questo progetto. Ci indicava invece la strada di un ascolto più qualitativo sul modello del débat public francese o comunque di quello che nella normativa italiana è sempre più presente a partire dal codice degli appalti e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato discusso, sebbene non ancora approvato, per delineare le modalità di realizzazione di consultazioni di questo tipo. Abbiamo deciso quindi di ipotizzare, progettare una attività che partirà il lunedì 11 di giugno da Sala Lessi con un evento di lancio alla presenza del sindaco, dei progettisti di MM, del rappresentante del comitato scientifico che saranno presenti insieme a noi a raccontare che cosa succederà e con una serie di incontri che sono localizzati proprio vicini alle strade, ai quartieri, alle vie dove sono previsti gli interventi di questa prima fase dei lavori che sono stati studiati. Tecnicamente la partecipazione avviene intorno a un progetto di fattibilità tecnico-economica che è stato sviluppato in questi anni da MM, dagli vari assessorati, soprattutto assessorato di Granelli, mobilità, ambiente, ma in secola collaborazione di tutta la squadra del Comune di Milano. E che cosa andremo a fare? Innanzitutto il progetto sarà pubblicato in modo integrale in formato digitale sul sito, un sito che adesso non è ancora a disposizione e raggiungibile, quindi non c'è bisogno di cercarlo, ma che sarà un sottodominio del portale istituzionale del Comune di Milano. Lì sopra si troverà l'intero faldone, l'intera documentazione di progetto, ma anche una serie di documenti, di materiali più divulgativi relativi a rendering, immagini, video, per riuscire a comunicare l'oggetto del dibattito pubblico e del progetto vero e proprio. Sarà poi realizzata una mostra. Sono 7 pannelli che saranno collocati all'interno del cortile d'onore di Palazzo Marino in una versione stabile che rimarrà lì per un mese e mezzo e in una versione invece smontabile che seguirà tutto il calendario degli incontri che sono stati organizzati. È stata prevista un'attività di comunicazione che accompagnerà questi incontri che saranno appunto sul territorio, ma saranno evidentemente resi noti nella cittadinanza nel modo più ampio possibile. Attraverso il sito non solo si potrà consultare il progetto, ma si potrà interagire. Allora, ci sarà la possibilità per diverse tipologie di persone di contribuire, di commentare il progetto. Innanzitutto si potrà richiedere informazioni, si potrà presentare delle osservazioni relativamente al progetto, si potrà, per i soggetti più istituzionali e organizzati, portatori di interesse, invece pubblicare dei quaderni che sono dei documenti, dei position papers, dove si potrà scrivere la propria opinione strutturata e vedersi pubblicati, quindi a fianco della documentazione di progetto, anche la propria documentazione vestita di fatto dei loghi e dell'ufficialità dello strumento che abbiamo messo in piedi attraverso il sito, quindi tutti potranno leggere questi documenti che saranno a tutti gli effetti circolati e rappresentativi della posizione di particolari portatori di interesse. Gli incontri si dividono in due tipi. 5 sono quelli che riguardano direttamente, organizzati dal comune, le singole tratte. Allora ci sarà un incontro in Melchiorre Gioia, uno sulla tratta San Marco al liceo Parini, uno sulla tratta statale Policlinico all'università statale, una sulla tratta Vetra, Parco delle Basiliche al circolo di Via De Amicis, e poi uno sulla Conca di Via Renna. Poi ci sarà un evento conclusivo che torna a Sala Lessi e quindi torna a Palazzo Marino per fare un discorso invece più generale rispetto al progetto e anche gli altri documenti non del tutto progettuali, ma che riguardano per esempio l'analisi costi-benefici. Ci sono poi una serie di incontri che sono stati organizzati, già adesso ce ne sono alcuni, ma che verranno incentivati da gruppi di comitati di cittadini, associazioni, portatori di interessi locali, che verranno pubblicizzati. Il primo sarà proprio martedì 12 giugno all'auditorium di Assimpre di Lance in via San Maurilio, organizzato dall'Istituto per i Navigli, Associazione Amici dei Navigli. Ce ne saranno altri. Noi a questo genere di eventi garantiremo la presenza, quindi il fatto di poter dialogare direttamente con i progettisti, la divulgazione, quindi il fatto di poter essere conosciuti e raggiunti dai cittadini, e la visibilità sul sito. Naturalmente credo che il percorso sia da compiere insieme alla commissione consiliare, dove oggi siamo andati a Palazzo Marino, che ha intenzione di seguire molto da vicino le varie fasi e quindi anche di convocare commissioni di approfondimento nel corso della realizzazione degli incontri, per poter vedere passo passo quali sono le risultanze di questi incontri, ma anche dai municipi. Io credo che del materiale di progetto potrà essere diffuso anche attraverso i municipi, e soprattutto municipio 1 e municipio 2, che sono quelli interessati dagli interventi, potranno avere, ma questo lo facciamo veramente con la vostra collaborazione e indicazione, sulla base di come volete, c'è la nostra massima disponibilità a entrare nel merito dei singoli aspetti progettuali. Di fatto i 4/5 degli interventi ricadono sul territorio del municipio 1, quindi è particolarmente importante che ci sia insomma anche rappresentata la visione, o comunque la vostra capacità di rappresentare il territorio dove ci troviamo nel corso di questi incontri. Gli obiettivi finali sono, come vi dicevo, di natura qualitativa. Non abbiamo intenzione di misurare i favorevoli e i contrari con uno strumento che ci dica quanto pesino gli uni e gli altri, ma di valutare i contributi di tutti quelli che hanno qualche cosa da dire, e questa è la ragione per cui non abbiamo messo delle barriere rispetto alla registrazione. Sia online che offline sarà possibile anche contribuire attraverso dei formulari che si potranno ritirare e compilare nel corso degli incontri pubblici, e l'obiettivo dell'amministrazione è raccogliere tutti questi contributi e preparare un dossier della documentazione conclusiva di questo percorso, che sarà consegnata poi alla Giunta, al Consiglio Comunale di Milano, che sono quelli che dovranno poi sancire le prossime fasi di questo progetto, che dovrà essere approvato,
finanziato, messo all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, quindi comunque la parte politica è quella che alla fine il proponente, ma insomma in generale tutto il vario iter istituzionale, dovrà poi recepire o meno le indicazioni che sono venute da questo processo. Abbiamo intenzione di fare questo parallelamente all'iter di discussione e di approvazione del piano di governo del territorio, che andrà in giunta a metà settembre in consiglio comunale immediatamente dopo, con l'obiettivo di chiudere tutte queste fasi per l'inizio del 2019, quando sarà incardinata la procedura di VIA, di valutazione di impatto ambientale, relativamente appunto a quello che sarà il progetto, così come risulterà dal processo di partecipazione che abbiamo disegnato. Però su tutte le modalità di interazione, di organizzazione degli eventi, che come vedete sono ancora in parte flessibili da pianificare, io lascerei al dottor Pillon, che abbiamo selezionato con appunto una gara d'evidenza pubblica tra i professionisti che sono occupati di grandi opere infrastrutturali pubbliche. Questa è una grande opera, perché gli importi e l'impatto sul territorio è evidentemente quello di una grande opera, ma è anche un'opera interamente comunale. Ecco, in altri casi grandi opere sono promosse da enti o articolazioni differenti da quelle rispetto ai territori dove si collocano gli interventi. In questo caso stiamo cercando di portare avanti una opera, una progettazione che è di dimensione comunale e che ha una partecipazione che è organizzata su base comunale, non avendo dei grandi vincoli di legge, nel senso che per la dimensione comunale, per gli importi, per le tempistiche che non ci vedono ancora oggi davanti a dei decreti attuativi che ci impongono delle procedure, noi abbiamo scelto di fare questa attività di partecipazione come un atto di volontà politica e come cultura di apertura di partecipazione, però mettendo un'asticella alta, che è quella di una procedura che io credo di qualità, che consentirà a tutti di dire la propria. Forse ho tralasciato prima un aspetto: gli incontri, almeno quelli istituzionali che sono stati già previsti, avranno cadenza settimanale, ogni martedì in orario serale, tardo pomeridiano serale, e l'ultimo incontro, come vi dicevo, insomma, dovrebbe svolgersi a fine luglio, perché insomma, evitiamo di utilizzare il mese di agosto, che non si presta a questo genere di attività, ma utilizzeremo invece da parte degli uffici per poter valutare i contributi ricevuti ed essere pronti appunto per tutte le attività di settembre che riguarderanno l'approvazione della documentazione in concomitanza con il PGT. Quindi io sono a disposizione per tutti i chiarimenti e le vostre domande, ma lasciare poi la parola.
Grazie assessore, do la parola al dottor Pillon a questo punto. Spero. Grazie dottor.
Attenzione. Allora, buonasera a tutti, grazie ovviamente dell'occasione di potervi conoscere e raccontare, ma proprio brevemente, due cose sul dibattito pubblico. Io ho avuto la fortuna di seguirne già due su grandi opere prima dell'introduzione della legge, una a Genova per la realizzazione di un tronco autostradale e la seconda recentemente per il potenziamento del nodo tangenziale autostradale di Bologna. Il processo che ha vi ha illustrato l'assessore Liparini non si discosta tantissimo da quello che è previsto dalla normativa nazionale, che dovrebbe uscire a giorni, in questo momento alla Corte dei Conti per il visto finale, quindi si prevede che nel giro di qualche settimana possa essere norma. Come diceva già l'assessore, l'obiettivo del dibattito è quello di far emergere tutte le posizioni favorevoli, contrarie, intorno a questo progetto molto importante per la città. Quindi il dibattito pubblico è di fatto un grande momento di ascolto degli attori territoriali, che siano cittadini, associazioni, le assemblee elettive, i consigli, i portatori di interesse più generale, dalle associazioni di categoria, eccetera. sono previsti ovviamente strumenti diversi per dialogare con questi vari interlocutori. Gli incontri sul territorio ovviamente sono rivolti in particolare ai residenti delle aree maggiormente interessate dagli interventi, e lì immaginiamo che entreremo nello specifico nel dettaglio dei progetti, quindi cantieri, impatti, benefici, eccetera. Tutti gli incontri saranno organizzati con una presentazione del progetto, in particolare delle ricadute sull'area, e un'interlocuzione tra i cittadini e i progettisti. Per tutti quei soggetti invece che non partecipano normalmente a questi incontri territoriali sono previsti altri strumenti. Uno di questi era quello che diceva l'assessore Liparini, cioè questi quaderni degli attori che noi abbiamo mutuato dall'esperienza francese, ossia si dà la possibilità alle organizzazioni, ai professionisti eccetera di intervenire con una documentazione scritta, se vogliono, dove anche lì possono proporre o soluzioni alternative o semplicemente indicare criticità che poi i progettisti dovranno tenere conto nelle fasi successive di progettazione. Questi processi poi partecipativi si integrano e modificano man mano nel tempo, quindi oltre agli incontri spontanei che l'assessore ha già citato, è prevedibile che nel corso, perlomeno questo l'esperienza ci insegna, che nel corso del processo si aggiungano man mano degli altri incontri perché si ritengono necessari o perché dei gruppi ce lo chiedono o perché o emergono magari dei temi che non avevamo previsto e quindi è necessario indagare. Quindi questa è l'ossatura di base, ma è prevedibile che se ne aggiungeranno altri di incontri nel corso dell'intero processo. Come si conclude il dibattito? Con una relazione che scriverò, indicherà ovviamente l'andamento del dibattito, cioè cosa è stato fatto, quanti incontri, chi ha partecipato, eccetera, e metterà in evidenza quali sono le posizioni principali che sono emerse nel corso del dibattito, ossia quali sono gli elementi positivi che i cittadini vedono, ma anche gli elementi più critici, quali sono le proposte e le soluzioni migliorative al progetto. Questa relazione verrà presentata e data al comune, ai proponenti dell'opera, che l'analizzeranno e dovranno poi rispondere pubblicamente rispetto ai contenuti della relazione, ossia come intendono cambiare il progetto, se intendono cambiarlo, in quali punti, perché magari non possono accettare alcune proposte che sono state presentate, eccetera. Quindi, come dicevo prima, il processo è un momento importante, esteso di ascolto, che serve per raccogliere di fatto suggerimenti, critiche e proposte alternative che aiutino i progettisti a fare un progetto più rispondente alle esigenze dei territori e che individuino i problemi concreti da affrontare. Questo in poche parole. Grazie.
Grazie a entrambi. Adesso iniziano gli interventi dei consiglieri, vi chiediamo di fermarvi eventualmente per poi alla fine rispondere chiaramente alle domande che vorranno porre. Il consigliere Fasulo, grazie.
Grazie Presidente, ringrazio lei e l'assessore per questo incontro che è stato richiesto a gran voce da noi. E appunto non si può far altro che ringraziare l'assessore per la sua disponibilità, è già la seconda volta in tempi brevi che viene qui da noi a parlare delle modalità di questo dibattito, anche se l'altra volta eravamo un po' fuori dall'ordine del giorno quando ci ha risposto. E devo dire che questo incontro è sicuramente molto utile, però dobbiamo fare dei rilievi di tipo politico da noi come opposizione, rilievi di tipo politico che in qualche modo ci lasciano un po' delusi non tanto all'azione dell'assessore Liparini, che giustamente svolge le sue funzioni in merito alle deleghe che ha, e quindi in merito alla partecipazione pubblica, un po' delusi però riguardo al tema di fondo e riguardo anche a come il sindaco aveva presentato la questione fin dalla campagna elettorale e poi fino agli ultimi mesi, ovvero la discussione che come il sindaco l'aveva presentata era di confrontarsi con la cittadinanza sul senso o meno di fare quest'opera. Da quello che ci sembra di capire dalle sue parole, dal processo che viene messo in piedi, se non abbiamo mai interpretato appunto queste intenzioni, l'idea di fondo è che ormai l'opera è stata decisa. Quello che cambia è qualche dettaglio, e quindi piuttosto questa operazione, invece di essere un'operazione di confronto con la cittadinanza sul fare o meno quest'opera, diventa invece un'operazione sicuramente molto utile, sicuramente molto ben fatta, che però ha uno scopo diverso, ha uno scopo di risolvere eventuali controversie, eventuali resistenze da parte di chi può avere degli svantaggi a breve termine. Quindi un'opera, un senso completamente diverso rispetto all'indirizzo politico che si è dato all'inizio, ovvero di chiedere alla cittadinanza. Si può anche obiettare se chiedere alla cittadinanza di fare o non fare quest'opera sia la scelta giusta, però era il sindaco che così si era espresso. Appunto, quello che noi vediamo adesso ruota attorno a una domanda che io mi chiedo se questa domanda ha questa risposta, ovvero se realisticamente è possibile che da questo processo ci sia un esito negativo, se è realistico che da questo processo possa venire la decisione di non fare quest'opera. E attenzione, io qui non sto entrando nel merito, perché io ho una mia opinione sia personale sia di tipo politico sul senso di quest'opera. Quello che stiamo discutendo qui è la modalità con cui viene fatta la scelta politica. La scelta politica che viene presentata come un processo partecipato, ma che non è un processo partecipato nel modo in cui si sceglie la decisione, ma un processo in qualche modo partecipato come viene presentata. E questa è una critica che abbiamo fatto anche in passato alla giunta che ha preceduto questa giunta, ovvero anche nel caso di Piazza Castello si è fatta una decisione e poi si è trovato un sistema partecipato con il concorso internazionale per in qualche modo far vedere che si parlava anche con gli altri. La lettura che noi diamo, e speriamo molto di sbagliarci in questa lettura, è che appunto questo intervento avrà sicuramente un'ottima riuscita, un ottimo risultato di coinvolgere e mobilitare la cittadinanza nel riflettere sulle trasformazioni del proprio territorio di pertinenza, del proprio quartiere, e sugli eventuali benefici che possono derivare da quest'opera, ma che non abbia, ripeto, nostra interpretazione, speriamo di sbagliarci, alcuna azione nel incidere sulla scelta binaria del fare o non fare. Detto questo, chiedo, appunto sappiamo che oggi c'è già stata una presentazione in comune, una conferenza stampa, in commissione, dall'11 cominceranno questi lavori che tra l'altro, e questo rafforza in qualche modo la nostra opinione, che i tempi siano in qualche modo molto stretti, perché se si comincia l'11 di giugno e a settembre ci deve essere una decisione da parte del Comune, che dovrà avere anche qualche tempo per leggere questa relazione, che dovrà essere stata scritta alla fine di un percorso, e la relazione realisticamente non può essere scritta in 5 minuti, deve avere dei tempi, ipotizziamo una settimana, due settimane, e quindi i tempi sono meno di 2 mesi, quindi un mese e mezzo, metà giugno e luglio, in cui i cittadini e le parti sociali da voi citate dovranno innanzitutto venire a conoscenza del progetto, che appunto non è ancora online, dovranno riunirsi fra di loro, dovranno partecipare a questi incontri che termineranno immagino alla metà di luglio, e quindi un processo compiuto sarà di conoscenza sarà alla fine di luglio, e quindi i tempi in cui le parti sociali che volete coinvolgere dovranno essere coinvolte in un periodo strettissimo. Allora, questo potrebbe accadere se tutta la città pensasse e ragionasse e si occupasse solo di questo argomento, però pensare che le agende di Confcommercio, Asso Lombarda e di altri la terza settimana di luglio siano tutti quanti su questo tema mi sembra difficilmente condivisibile. E veniamo ai punti fondamentali, questo magari è una domanda più tecnica, i temi importanti, le informazioni che dovranno essere presenti e che dovranno essere fornite ai cittadini per il dibattito credo che siano
sostanzialmente di tre tipi, del modo in cui poi la gente vede e percepisce l'impatto di un'opera del genere, che sono i costi, sono i flussi di traffico e sono le modifiche viabilistiche dei mezzi pubblici. Credo che questi siano i tre elementi importanti, oltre alla durata dei lavori, che già sappiamo vanno, per natura di cose e non solo a Milano, vanno interpretati all'ordo dei tempi, perché come vediamo con la M4 purtroppo i tempi si allungano. Quindi queste sono le questioni. Purtroppo, pur ringraziando l'assessore che appunto nel pieno delle sue funzioni, delle sue deleghe, svolge correttamente il suo lavoro, la critica qui è a monte, questo incontro in qualche modo, e comunque il processo a cui si arriva a questo incontro, è una delusione per noi che sono 2 anni che lavoriamo su questo tema, e io personalmente per il primo anno di consigliatura, per ogni consiglio ho chiesto a che punto fossimo col Naviglio, e siamo arrivati che adesso siamo qui, abbiamo poco tempo per decidere e il progetto più o meno completo lo vedremo settimana prossima e avremo un tempo molto breve. Per il resto le domande sono molte e vi prego, e qui chiudo, di interpretare queste mie critiche non come le critiche di qualcuno che è contrario a priori, ma come di qualcuno che si preoccupa invece di come questo possa essere recepito e come in qualche modo in generale si riflette sulle reali volontà di creare un processo di partecipazione da parte della Giunta, che in più occasioni, ripeto, ha parlato di partecipazione quando invece si trattava semplicemente di una presentazione allargata. Grazie.
Grazie consigliere Fasulo. Il consigliere Berni.
Torno su questo tema. Da laico quale sono, quindi se chi non ha mai certezze in quello che fa, delle convinzioni, si mette a confronto con i cittadini. No, ve lo dico perché il metodo abbiamo deciso che è una buona idea, è un metodo dirigista che piace, affascinante, che richiama altri percorsi, che da un partito, una forza politica che si definisce liberale, mi sembra quanto mai strano. Noi, è affascinante il tema delle aperture dei Navigli e io non esprimo il mio giudizio su questo, però comunque vi faccio riflettere, come già quando è venuto anche il professor Boatti qui, che è vero che la città abbiamo scoperto che anche può avere una vocazione turistica e quindi cerchiamo di facilitarla, ed è affascinante questo sforzo che questa giunta ha fatto e sta facendo, ma è anche vero che va a toccare e si inserisce in un contesto urbano lavorativo molto forte, soprattutto nell'ambito, quello che lei dice, quello che va da via Pontevetro fino ad arrivare al Policlinico e oltre. Lo stesso Policlinico, che sta andando a rivedere il suo assetto, prevede su via Francesco Sforza l'uscita delle ambulanze, che a questo punto saranno dei battelli scusate, non è coordinato. Allora, il problema è che un percorso là con la città andrebbe fatto su una cosa che è affascinante, chiedendo: signori, come vogliamo vivere Milano domani? Magari ha ragione chi è per l'apertura dei Navigli, magari no, però io veramente, coinvolgiamo la città, non è una scelta che non cambia la vita delle persone, non cambia il contesto urbano, questa è la semplice riflessione. Poi chi abbia la preoccupazione di dover arrivare da un'altra parte della città con la 94 e mi seccherebbe prendo la bicicletta, non è un problema, non sono io il problema, è una scelta che a monte, ma coinvolgiamo la città, andiamo a toccare il tessuto urbano, andiamo a cambiare la destinazione d'uso di una zona che è il centro di Milano, andiamo a coinvolgere i cittadini maggiormente. Non si possono fare questi dibattiti fra luglio e agosto, non è giusto, non è rispettoso verso chi ci ha votato e verso cui in questo momento qui noi stiamo esercitando un'azione di servizio nei confronti dell'interesse generale. Interpretate semplicemente quello che può essere l'interesse generale con una botta di maggioranza, ma questa cosa qui è molto incombente sulla città, quindi chiedo una riflessione in questo senso maggiore, è un appello. Grazie
consigliere Berni. Il vicepresidente Manzitti.
No, eccoci. Grazie presidente per avermi dato la parola. Grazie assessore Lipparini per il suo intervento. Lei ha svolto il suo tema in modo molto ligio e molto ortodosso nell'ambito del titolo Procedimento e modalità di consultazione. Io ricordo di aver assistito non più tardi di martedì scorso alla triennale una seduta, un intervento di personaggi qualificati, l'assessore Maran, Rabaiotti e Maiorino, chiuso dal sindaco Sala, su Milano 2030. L'argomento ispiratore di questo Milano 2030 era il percorso condiviso. Queste erano le parole che sono ricorse molte volte durante tutti gli interventi dei suoi colleghi. Ora, a me sembra che questo discorso, adesso non per ripetere quello che ha detto il collega Fasulo, non sia un percorso condiviso, sia una presentazione in modo surrettizio di qualcosa che è stato già deciso a livello Consiglio Comunale. Evidentemente non si entra nel merito del progetto. Sarei molto curioso di sapere come viene svolto e risolto lo snodo, per esempio, dei parcheggi sotterranei di Piazza San Marco. Mi piacerebbe anche sapere l'accesso della questura in Fate Bene Fratelli, lo snodo di Piazza Cavour, l'ingresso di via Turati su via Manzoni e viceversa, lo snodo di Corso Venezia, ma sono tutti elementi di carattere progettuale di cui chiaramente lei non è in grado di darmi una risposta. Quello che io mi domando, ricordando anche le parole del sindaco Sala nella sua declinazione del programma politico nel 2016, che disse alla fine della sua presentazione: e poi entro la fine dell'anno ho la speranza di presentare alla cittadinanza il mio sogno nel cassetto, che è la riapertura dei Navigli. Il mio sogno nel cassetto, che è la riapertura dei Navigli. Ora, io mi domando e dico se nell'ambito di questo perseguimento del sogno nel cassetto del sindaco Sala, la cittadinanza di Milano debba investire tra i 150 e i 450 milioni di euro. Perché il discorso è questo. Qui si tratta o di 5 vasche che costano 150 milioni di euro o di 450 milioni di euro, che è gli 8 chilometri dei Navigli. A me sembra una cosa veramente follia pure, scusate se uso questa espressione, ma bisogna uscire dall'ambiguità. Ora, ci sono, e qui torno indietro al discorso che ho sentito martedì scorso, ci sono le piazze al centro del quartiere, ci sono il problema di rigenerare i quartieri popolari, ci sono i servizi e i presidi diffusi dei quartieri, ci sono 6 piazze che devono essere sistemate: Maciachini, Loreto, Corvetto, Trento, Romolo, Lotto. Ci sono 88 quartieri per chiamare per nome. Ma abbiamo proprio bisogno di buttare 150 milioni per fornire Milano, il centro di Milano, di 5 vasche? Ma è questo il discorso, molto pratico e molto banale. Io non lo vedo pratico, non lo vedo possibile, non lo vedo presentabile ad una città come Milano. A parte il fatto che poi bisognerebbe dire il progetto è bello che è fatto, adesso questa modalità di consultazione, insomma, mi sembra veramente una cosa abbastanza fittizia e abbastanza illusoria. E poi ci sarebbero altre cose, evidentemente mi riservo poi di intervenire se mi sarà data la possibilità lunedì in sala Alessi. Ma parliamo delle vasche o parliamo dei Navigli? Parliamo di 150 milioni o parliamo di 450 milioni? Perché qui il rischio è che a distanza di 10 anni avremo eventualmente Milano con 5 vasche di cui noi non sapremo cosa farsene, va bene? E i Navigli degli 8 chilometri verranno forse nel futuro. Ora, ma qual è il motivo per trasportare l'acqua dal nord al sud, per far arrivare acqua fresca alla Darsena? Ma ragazzi, parliamoci seriamente, ma cerchiamo di inventarci qualcosa di diverso, che non costi 150 milioni e che non metta a repentaglio la città di Milano, il centro di Milano, che già esce da una situazione pesantissima per la M4 per altri 10 anni, 7 o 10 anni. Grazie.
Grazie vicepresidente Manzitti, do la parola al consigliere Bruno.
Sì, grazie Presidente. Intanto anch'io ringrazio l'assessore, ci fa sempre piacere quando venite a trovarci. Prendo la parola semplicemente per esprimere il mio accordo con le parole del consigliere Fasulo. E in particolare ritengo un po' riduttivo il fa sempre effetto un po'. No, sto aspettando che appunto, visto che le occasioni di confronto sono rare, vale la pena farle fruttare. Ritengo un'occasione persa il non andare a sondare anche quantitativamente cosa pensa la cittadinanza di questo progetto. Indipendentemente da quali siano queste ragioni, poi appunto il parere non sarebbe vincolante, si potrebbe comunque procedere, però ci sarebbe forse un'indicazione della percezione dei cittadini riguardo a quest'opera e probabilmente anche nelle varie tipologie che vengono considerate. L'altra cosa su cui concordo con gli interventi precedenti è quella dei tempi, cioè pretendere che la cittadinanza venga informata, si informi e esprima le proprie posizioni in tempi ridotti e non di piena vita della città, sicuramente non agevola la comprensione delle differenti posizioni. Io queste due cose è anche l'obiettivo di questa seduta, vi invito a rivederle perché credo che sia un errore anche politico, in tutta sincerità. Sono scelte che poi fatte contro la cittadinanza e l'ascolto della cittadinanza rischiano di tornare contro a chi le promuove. Grazie.
Grazie consigliere Brugola, la consigliera, la presidente Canepa, grazie. Grazie consigliera Canepa, non c'è più nessun intervento? No. Ah, ok. Chi c'è? Il presidente Arrigoni? No, non c'è nessun altro, quindi do la parola al presidente Arrigoni.
Porti pupetti, mezzi dell'amministrazione. Allora, a me sembra che in realtà quello che è stato spiegato forse deve essere anche recepito per quello che è, nel senso che quando Sala ipotizzò il referendum, no, dalle opposizioni gli fu detto: ma che cosa fa il referendum a fare che butti i soldi? Andatevi a vedere le dichiarazioni. Però non è che poi uno, diciamo, può cambiare in corsa, non gli va mai bene che cosa viene combinato. Allora, questo è uno strumento che se applicato così come viene applicato sul territorio francese, no, non è uno strumento predeterminato, perché non funziona così lì. È uno strumento che presenta un progetto e fa, diciamo, ascolta sul progetto le osservazioni che ci sono, recepisce le osservazioni e alla fine decide. Quindi non è che è scontato quello che dice, vabbè, tanto ormai l'avete già deciso, allora se lo faccio su questo modello, se andate a vedere com'è fatto il modello, certo se uno non sa com'è fatto il modello, vabbè, è un altro discorso, ma se è il modello francese funziona in questo modo qua. Quindi alla fine, cioè, è un processo intermedio, quello che si dice in Italia in modo malevolo endoprocedimentale, ma qui fatto all'esterno. Al posto di farlo solo all'interno dell'amministrazione, viene fatto all'esterno. E secondo me non è un'operazione da poco in sé. Ora, uno può anche discutere sulla tempistica, vabbè, magari, ma in Italia sappiamo che se noi mettiamo tempistiche corte va a finire che il dibattito lo finiamo fra 3 anni, perché evidentemente le tempistiche devono essere contenute, di là del fatto che io, come sapete, per me luglio e agosto non riesco a capire perché non sono mesi diversi dagli altri, però sono fra uno da, probabilmente fra i pochi che ritiene questa cosa qua, cioè che ad agosto ogni tanto si lavora anche, ma non è che proprio sia obbligatorio che non lavori nessuno. Ma al di là di questa cosa, che comunque va bene lo stesso, probabilmente i tempi, secondo me, ci sono anche, probabilmente copriranno anche settembre da questo punto di vista, per arrivare poi però ad accelerare un po' sulle decisioni, perché non è che i processi pubblici devono essere per forza dei processi infiniti, perché se sono processi decisionali ci lamentiamo che il processo decisionale va troppo avanti, insomma anche noi abituiamoci un pochino a stringere i tempi sulle cose. Per guardare un progetto del genere ci sono valutazioni anche diverse, cioè ci sono valutazioni tecniche che fanno i tecnici, no? E che hanno determinati profili. Ci sono valutazioni dei cittadini che valgono sotto certi profili in modo uguale, che colgono, diciamo, aspetti diversi e che hanno la stessa dignità di essere valutate. Siccome, come dico, lo scenario che viene presentato, che poi è quello che abbiamo visto tempo fa, cioè sia pura, diciamo, in un progetto molto di massima, ma era quello che abbiamo visto tempo fa quando venne Boatti e compagnia, quindi non è che è una roba così nuova in sé, beh, insomma, fondamentalmente
se... non ho ancora capito le 5 vacche
che però c'erano anche all'epoca, cioè anche in quel progetto di massima c'erano, no? Che poi siano 5, 4, 3, 2, 1, 0, non lo so, la cosa, questo fa parte del procedimento, perché se no evidentemente il procedimento serve a nulla, no? Ma non è così se il procedimento, perché andatevi a leggere come funzionano questi procedimenti. No, ho capito, ma io, siccome do atto che mi è stato, che viene detto giustamente che è un procedimento alla francese, il procedimento alla francese funziona come dico io. Dopodiché uno può anche dire che non gli piace, oppure che in funzione, però almeno quello è un dato di fatto, almeno quello è un dato di fatto. Dopodiché, secondo me, adesso io non entro nel merito dell'opera, che tra l'altro sotto certi aspetti ha anche delle connotazioni geniali, sotto certi aspetti, dico, di conformazione delle connotazioni geniali, ma non entro quindi nel merito di quella cosa, bensì del fatto che comunque noi qui è chiaro che possiamo aprire anche dei profili di partecipazione che credo che siano assolutamente consentiti e devono essere diffusi per territorio su territorio. È chiaro che a coloro che abitano di fronte dove passerà le cose o dove ci saranno le vasche, evidentemente la cosa può avere un impatto e una rilevanza di particolare rilievo, per cui magari le criticità vengono esposte con maggiore evidenza, ma anche potrebbero essere esposte diciamo valutazioni positive su alcune cose. L'unica cosa su cui io francamente chiudo, non mi piace tanto discutere, è questa questione della mobilità. Cioè, perché, scusate, allora, si fa una metropolitana che passa lì sopra, lì sotto, sopra, sotto, adesso dipende dove lo mettiamo, no? C'è una metropolitana che passa lì sotto. Io lo dico, dico la verità, ho già chiesto un paio di volte, tre o quattro, di chiudere la cerchia dei Navigli, perché francamente era diventata una roba ingestibile durante i cantieri. Non la si vuole chiudere perché in Italia siamo più realisti del re e dobbiamo per forza salire in macchina per fare 250 metri magari di strada per portare il figlio all'asilo, a scuola o dove è. Però, cioè, il punto finale di questa operazione, dal mio punto di vista, cioè se lo vedo dal mio punto di vista, è che è un passo in avanti verso la chiusura dell'area del centro storico. E siccome io lì voglio arrivare, no, francamente, da quel punto di vista mi convince, perché siccome, no, ma te lo dico io, lo dico, siccome l'ho sempre detto, lo dico anche adesso, siccome questo è un centro storico che a piedi si attraversa in minuti 20, 20 a piedi, e neanche correndo, cioè mia madre che ha 85 anni ci impiega 25 minuti a farlo, e lo fa. La prossima volta accompagnate, la prossima volta insieme a mia madre, vai, vai tu insieme a mia madre e la attraversi. No, 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 lo dissi, lo dici, lo fai, lo dici, lo fai. Se vuoi vengo anch'io, se vuoi vengo anch'io, ma io sto dietro, sto dietro per vedere che non la rallenti. Eh sì, perché è una cosa. Vabbè, vabbè ragazzi, vabbè, comunque.
Non la conoscete la mamma del presidente, esatto, magari veloce.
Non la conoscete perché
magari è campione mondiale di marcia, che ne sapete?
No, comunque, comunque ti fa correre, ecco, questa è la cosa che sta dietro. Allora, non andare in questa prospettiva, in una situazione come questa, dove obiettivamente tutte le volte che piove si diventa matti, già francamente lo trovo fuori. Per me costa anche meno, ma non è, il problema non è quello, il problema dei soldi è sempre determinato dal fatto che poi il racconto dei soldi che spendo e dei benefici che ho, devo andarlo a calcolare con i numeri in mano, non a caso, perché noi abbiamo fatto alcune operazioni, magari che sono state anche costose, ma che hanno guadagnato, ad esempio, no, il recupero totale dei valori immobiliari rispetto a quelli drogati di 10 anni fa. Se andate a vedere oggi che cosa è uscito, e questo però ti dà l'idea di una città che è cambiata e che ha sui valori immobiliari ha recuperato praticamente tutto. Non è una cosa proprio da poco, quello è un beneficio diretto, no, è un beneficio indotto, però evidentemente anche su quello il proprietario di casa, tra virgolette, i conti ce li fa. Quindi io quando vado a calcolare il valore costi-benefici vado a calcolare anche questi che sono indotti poi dal sistema. Quindi, per concludere, noi la cosa la seguiamo, non abbiate problema, nel senso che gli incontri saranno moltiplicati anche sulle località specifiche, no? Proprio per dare modo non solo di fare un passaggio, ma di farne anche un paio di passaggi di ragionamento, e dopodiché ci si esprimerà anche. Grazie.
Grazie Presidente Arrigoni, l'assessore Grandi.
Intanto ringrazio il Presidente Arrigoni che, come dice Di Gennaro, mi ha tolto le parole di bocca in merito all'ultimo punto che ha trattato, perché è evidente che in un'ottica di equiparazione di Milano alle capitali europee, che sono ben più green di noi e anche in linea con la nostra ambizione, che è credo l'ambizione di tutti, anche dell'opposizione, di diventare una città sempre più sostenibile, l'idea di creare un attraverso anche il ripristino di un sistema di acque, un centro che fisicamente viene chiuso alle automobili, è sicuramente un vantaggio. Come sapete tutti, è una cosa su cui io premo anch'io da 10 anni. Ma al di là del parere favorevole dei singoli di noi, che potranno essere favorevoli o meno a questo intervento, tutti sanno quanto io lo sia, credo che noi dobbiamo riconoscere al lavoro che oggi ci è stato presentato un'intenzione che è quella che ancora una volta ci avvicina a quel certo tipo di modo di amministrare le città, che non è purtroppo ancora nostro italiano, che è quello di creare i processi partecipativi e i débat public, che sono quelli che all'estero fanno sì che le città lavorino insieme ai cittadini sui progetti delle loro città. Allora io riconosco che quello di oggi è un passo importante, sarà deficitario, sarà fatto di fretta, si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, però di fatto noi oggi mettiamo in piedi un embrione di débat public che io credo debba in futuro diventare la norma. Finisco con dire una cosa: noi possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, anche del valore o del non valore del progetto che oggi ci è stato presentato, poi possiamo dire che ci piacciono i navigli aperti e ci piacciono i navigli chiusi, ma noi dobbiamo fare i conti con una cosa: a Milano i milanesi hanno votato all'80%, 90, non so quanto fosse, assessore, 94 degli elettori votanti, il 94% dei milanesi si è espresso a favore della riapertura dei navigli. Quindi, ma cosa c'entra anni fa? Non è che perché una cosa sono passati 5 anni scade. I milanesi hanno chiesto 5 anni fa al 92% di quelli che sono andati a votare di riaprire i navigli. Poi noi con questo facciamo i conti: 92% dell'elettorato, destra, sinistra, centro, medio, Lega, Forza Italia, Verdi e PD, hanno chiesto di avere Milano come città d'acqua. Su questo noi dobbiamo fare i conti. Dopo, una volta che abbiamo chiuso questo cerchio, avviamo un processo di dibattito pubblico. Io ringrazio per questo sforzo dell'amministrazione, che credo che debba essere l'inizio di uno sforzo che verrà sviluppato in maniera sempre più convincente. Sicuramente noi ci lavoreremo, e quanto alla mobilità, che risentirà favorevolmente di questa apertura, per quello che mi riguarda sapete già tutti che se fossi il sindaco il centro l'avrei chiuso 7 anni fa. Grazie.
Grazie assessore Grandi. E l'assessore Foschi.
Grazie, anche io ringrazio per aver illustrato nel dettaglio questo percorso e condivido le parole sia dell'assessore Grandi sia del presidente Arrigoni. Quello che volevo sottolineare, mi è andata via la voce, ma non, io continuo. No, ma è un'aula, ecco, è un'aula un po' così. Quello che sottolineo e chiedo di, su cui chiedo una riflessione importante, è la comunicazione di questi passaggi e di questo periodo importante di confronto con la città. Io ho apprezzato molto lo sforzo dell'assessore Liparini per quanto riguarda tutto il percorso del bilancio partecipativo, ma credo che l'area comunicazione non abbia dato il sostegno adeguato. Lo dico conoscendo molto bene quell'area, avendoci lavorato, e credo che lo sforzo che si debba fare sia decisamente più rilevante. Bisogna saper utilizzare tutti i canali di comunicazione a disposizione, che non possono essere solo l'online, solo le newsletter, solo i siti, ma devono essere veramente, cioè la città deve essere invasa di una comunicazione capillare che raggiunga ogni quartiere, dai mezzanini delle metropolitane alle fermate, ai quartieri più periferici, così dai quartieri più centrali. Tutte le strutture pubbliche dovranno essere dotate di materiale adeguato. Inoltre bisognerà sfruttare e saper utilizzare tutte le convenzioni che il comune ha con i vari operatori pubblicitari in città, e quindi faccio l'esempio citando Clear Channel, che forse è il più noto, ma ce ne sono altri. Quindi sicuramente apprezzo questo percorso che è stato illustrato, ma credo che debba essere accompagnato obbligatoriamente da un grande investimento in comunicazione, perché sennò ci troviamo con il risultato del bilancio partecipativo 2018, che sicuramente è stato un grande passo avanti rispetto al passato, però se poi andiamo ad analizzare i numeri su 1,5 milioni di cittadini poi certo in età adulta, però considerando che ci sono anche i city user eccetera, 17.000 votanti, chi gestisce la comunicazione del comune di Milano, che non è l'assessore Lipparini ma è qualcun altro, forse qualche domanda se dovrebbe porre. Sul resto condivido appunto sia il percorso illustrato sia quanto detto prima.
Grazie assessore. Non c'è più nessun consigliere che è iscritto a parlare, se lo desidera darei la parola all'assessore evidentemente per la chiusura della seduta, per rispondere alle domande, per quello che vorrà fare. Chi fate quello che volete, può parlare, decidete voi chi vuole parlare. Siamo il municipio 1, siamo in democrazia, decidete voi.
No, più che dirvi qualcosa, un po' un appello, nel senso che infatti parecchi di appunto di dibattiti pubblici, di incontri così, e devo dire che questi processi partono sempre anche in Francia con una parecchia diffidenza, no? La diffidenza è sui tempi, che io condivido, la diffidenza è, ho sentito, no, nei vostri interventi, è un'operazione di facciata, avete già deciso, cioè sono obiezioni e come dire preoccupazioni legittime, no? Che, cioè, io ovviamente vi invito a partecipare a questi incontri, poi l'assessore Lipparini e la parte politica decideranno quali tipi di interlocuzione avere col consiglio eccetera, no, nel senso questi incontri come avvengono in Francia, vedete che in qualche parte, se riuscite a venire in qualche parte, vi spiazzeranno, vi stupiranno un po', almeno per me nella mia professione mi è sempre capitato, nel senso che, come diceva il Presidente, da questi incontri si imparano delle cose e i cittadini, per quanto sia poco il tempo, riescono ad andare al nocciolo della questione. Non so chi diceva voglio sapere l'accesso carraio piuttosto che alla polizia, tutti quei temi lì sono temi progettuali importanti che verranno fuori e quelli sono gli aspetti che verranno probabilmente più dibattuti a livello di quartiere, ma io mi aspetto anche che ci siano degli interventi invece più di strategia complessiva, di come si posiziona questa città, della pedonalizzazione del territorio, cioè come questo intervento è inserito in una strategia molto più ampia. Cioè, negli altri casi che io ho seguito è sempre stato così, sia a Genova che a Bologna, è vero, si parlava del potenziamento di una tangenziale, ma alla fine i cittadini ti chiedevano bene, ma è proprio necessaria questa tangenziale o potenziamo il sistema ferroviario, come spostiamo le merci, eccetera, e i quaderni e i contributi erano di quel tipo lì, quindi mi immagino che anche qui possa avvenire una cosa del genere. Quindi ovviamente io vi invito agli incontri a darci un minimo di credito per partire e vedere poi i risultati che ci saranno, che sono un'incognita anche per noi, nel senso che questi processi sono belli perché non si sa cosa ci diranno, vedremo alla fine degli incontri.
Grazie. Prima di all'assessore, aspetti assessore che c'è il consigliere Fasullo che vuole dire qualcosa, le do la parola per ultimo, grazie.
Sì, grazie. Aggiungo solo due brevi spunti. Il primo è che sono d'accordo col Presidente Aregoni, quando io facevo riferimento alla questione dei flussi viabilistici, non è che la mia era un'esortazione a far andare le macchine in qualunque senso, ma che il tema c'era e quale che sia la posizione, anche la sua, secondo me andrebbe esplicitata, come dire, citando un precedente col Presidente Mattarella che dice che un certo tema si può affrontare ma non era stato esplicitato in campagna elettorale. Anche qui si tratta effettivamente di bloccare, limitare in qualche modo la circolazione, però non lo si dice esplicitamente e lo si dica, e poi probabilmente possiamo anche essere d'accordo su molti punti di vista, e sono d'accordo con lei che in ogni caso la presenza della M4 ha un impatto dirimente e probabilmente senza la M4 non sarebbe assolutamente possibile fare l'operazione che si fa. Con la M4 ci sono ha un acquista maggiore forza. Un ultimo appunto, che già è capitato anche in riferimento all'Ecopass, io farei attenzione a fare riferimento ai referendum del 2011, perché se andiamo a leggere il testo del referendum del 2011 ci dicono cose non proprio come le stiamo presentando oggi, perché
così come il referendum sull'Ecopass non era tanto di mantenere quello, ma di allargare con tutta una serie di implicazioni, di esenti che sarebbero aumentati in maniera spropositata e quindi cambiava la percezione, cioè quindi era un referendum su vuoi diventare anche tu categoria residente fino alla circa 90-91. Qui in questo caso, se andiamo a vedere il testo del referendum, che credo che l'assessore lo conosca molto bene, però c'è un passaggio in cui oltre a volete voglio il Comune di Milano provvede alla sistemazione della darsena e proceda gradualmente all'attivazione idraulica e paesaggistica del sistema dei navigli sulla base di uno specifico percorso progettuale di fattibilità, si dice anche, poi magari mi dirà se è corretto oppure no, però la fonte che ho dovrebbe essere giusta. La seconda parte dice: per l'intervento è prevista una spesa massima aggiuntiva pari a 10 milioni di euro all'anno per un triennio, da inserire con apposita variazione di bilancio comunque nel primo bilancio utile, che sarà coperta mediante la parziale dismissione del patrimonio immobiliare comunale tramite lo strumento del fondo immobiliare già avviato, eccetera. Per cui possiamo anche dire che, facciamo attenzione, perché se diciamo che la scelta era già stata fatta allora, basandoci su questo testo diceva che si volevano impegnare fino al massimo i 30 milioni di euro, che è diverso dai 150 o 400 milioni, che poi possiamo decidere che ne valga anche 1000 di milioni di euro, però non facciamo riferimento a questo testo, sennò corriamo a fare un boomerang. Grazie.
Allora, i consiglieri o parlate adesso o non parlate mai più, quindi perché chiude l'assessore, quindi no, mai più stasera, poi non è che mai più. Quindi adesso, è consigliere, ok.
Noi parliamo del cantiere dell'M4, della futura metropolitana 4, che però non fa il percorso della 94, ma arrivata a Porta Vittoria gira. Io per esempio, per andare in via Cappuccini non ci arriverò più con la 94. Devo andare da piedi uscendo di casa 20 minuti prima. Questo è un cambio di abitudini, ma non ho capito. Ma non mi dire che la M4 copre il percorso del 94, perché non è vero, è un'altra cosa, funziona un'altra cosa. Punto. Grazie.
Grazie. Allora, adesso non parlerà più nessuno, salvo l'assessore che chiude. Silenzio, la parola all'assessore Lepparini.
Grazie. Allora, il tema dei mezzi, naturalmente esiste un documento che analizza i costi-benefici dell'opera, l'analisi costi-benefici, che fa parte del dossier che sarà pubblicato e che contiene già delle valutazioni relativamente anche alle tematiche di traffico, mezzi pubblici, impatti attesi, quindi si potrà anche confrontarsi con questo genere di valutazioni che sono state molto accurate e hanno portato via molto del tempo che ci ha separato, insomma, dalle ultime attività che abbiamo fatto. Il progetto di come dovrebbe essere l'intervento di riapertura di queste tratte dei navigli è stato presentato al pubblico un anno fa, era il luglio del 17, nei suoi elementi essenziali è conosciuto. Non è che diremo nulla di particolarmente nuovo però c'è oggi uno stato di precisione, di analisi e di documenti a corredo che ci fa dire che oggi siamo pronti con un vero e proprio piano di fattibilità tecnico-economica sulla quale sviluppare questo dibattito. La 94, mi viene da dire, è una di quelle cose che può essere tutelata, perché rispetto a come viene collocata l'opera, almeno su una corsia in una direzione, la 94 è una di quelle cose che possono essere affrontate nel corso del dibattito pubblico per cercare di capire come mitigare gli effetti sulla popolazione residente o chi si serve di quei mezzi, per cercare di renderla meno impattante. Quindi è proprio uno degli obiettivi di questa attività. Rispetto al referendum, me l'hai levato, io c'avevo lì dentro una fonte fondamentale. È vero che il referendum 2011 era un referendum consultivo, però è stato effettivamente un referendum particolarmente ampio rispetto alla popolazione che ha raggiunto. Il quesito parlava della graduale graduale, quindi per fasi, riattivazione idraulica, e la riattivazione idraulica noi oggi la studiamo e l'applichiamo in modo integrale e sistemico per riunire le acque dell'asse dell'Adda con quelle del Ticino, quindi con un beneficio che va ben oltre il confine amministrativo della città di Milano a riordinare il sistema delle acque della città metropolitana e della regione. Quel referendum, 451.000 furono i cittadini che dissero sì, che corrispondevano al 94% dei partecipanti, quindi che furono circa 500.000. Quindi era stato sicuramente, per quanto referendum consultivo, uno strumento molto ampio e pervasivo coi numeri per raggiungere la città e intavolare un dibattito. Il percorso non è già deciso, l'opzione cosiddetta zero, oggi non stiamo cercando di misurarla con questo percorso, ma è chiaro che nelle facoltà del decisore pubblico, all'esito di questo momento di partecipazione, si potranno fare tutte le valutazioni in base a quello che è emerso. La volontà politica dell'amministrazione è evidente, dichiarata, è l'amministrazione proponente di questo intervento, che riteniamo strategico non solo per i cinque luoghi dove si colloca, ma perché è perfettamente coerente con una visione di sviluppo della città a 10, 20, 30 anni, nel senso di una città sostenibile, di una città dove il traffico veicolare privato nel centro pubblico viene allontanato, di una città che investe sulla qualità urbana, che riconnette i propri territori tra il centro e la periferia. Ricordiamo che la maggior parte dell'intervento, quello più consistente, diciamo, è collocato in municipio 2 sull'asse di Melchiorre Gioia, ne cambia completamente la struttura e la modalità in un ambito che è completamente periferico e che continua portandolo più profondamente in città, quello che è la fruibilità anche dell'asse del Martesana, che almeno in quel tratto sarà navigabile quantomeno delle canoe, dell'attività sportiva che si potrà fare su quella parte che si addentra verso la città. Per quello che riguarda il coinvolgimento del municipio, ve l'ho detto, completamente disponibili. Io sono felice se potremo fare insieme anche la definizione di nuovi eventi, come naturalmente avere la vostra partecipazione agli incontri già fissati. Si seguirà poi quello che è l'iter, diciamo, procedurale dei pareri, per cui credo che avrete modo di esprimervi anche formalmente come ente municipio rispetto a quello che si a quello che sarà, insomma, il modo di l'esito del dibattito pubblico, e quindi che l'opera indicata, che dovrà essere oggetto di una progettazione quindi definitiva, che di un processo di via, che invece saranno i passi successivi che potranno essere alimentati proprio con la documentazione che emerge in questa fase di ascolto. Direi aver risposto più o meno.
Grazie assessore Riparini. Ringraziamo lei, ringraziamo anche il dottor Pellano di essere intervenuti, quindi sarà un primo di tanti incontri che faremo insieme, ci rivedremo in municipio a parlare un'altra volta. Vi ringraziamo di essere venuti. Il consiglio, voi se potete andare, il consiglio prosegue, c'è ancora il consigliere Brugola che deve fare un intervento all'articolo 21, giusto? Ok. Quindi sì, eh? Ah, l'assessore può andare via, no? Ok, sì, quindi l'assessore, grazie di essere venuto. Le prego, consigliere Brugola, può parlare.
Velocissimo, vi lascio andare tutti a cena. Solo una richiesta, visto che oggi ho ricevuto la convocazione della commissione servizi alla persona sulla casa delle associazioni. Volevo chiedere un chiarimento, se il documento in questione passerà anche in consiglio. Siccome appunto io ho difficoltà ad esserci, è stata convocata in un orario un po' insolito e con scarso preavviso, volevo sapere se passa anche in consiglio o questo anche alla luce del fatto che io ho chiesto tante volte di poter dare un contributo e invece diciamo che non sono mai stato coinvolto, siccome tanti consiglieri mi hanno votato come rappresentante della Casa delle Associazioni, mi chiedo come mai
il municipio e la giunta non abbia mai ritenuto di sentire la mia opinione prima di questo, e siccome non posso farlo in commissione, la mia domanda appunto è se potrò farlo in consiglio o se invece questo documento, visto che pare che sia urgente, verrà discusso, andrà direttamente in altra sede. Grazie.
Risponde immagino il presidente Arrigoni, intuisco. Sì.
Consigliere Gubra, tanto per capirci, allora, questo documento è depositato da un mese, l'ho detto in consiglio che è stato depositato, poteva richiederlo e non c'era nessuna venia a richiederlo. Ho detto, ho depositato questo documento in consiglio, ma siccome a volte forse si fanno altre cose anziché ascoltare quello che si dice, può darsi che le sia sfuggito. Io, è spiacevole che gli sia sfuggito, però le è sfuggito, l'è sfuggito, e vado a vedere se non l'ho detto. Ho detto che ho depositato. Cosa ha detto? La mia mail, ma sta scherzando? Io deposito formalmente un documento e lo metto a disposizione degli uffici. Se lei vuol chiederlo, chiede agli uffici. Cioè, io non è che vado in giro a fare il postino, perché non è il mio mestiere fare il postino, numero uno. Numero due, è possibile, è ben possibile che passi dal consiglio, anche se non è assolutamente un atto dovuto. Questo è uno dei pochi consigli dove la roba arriva tutta in sede consigliare. Vada a vedere che cosa succede negli altri municipi. Vada a vedere che cosa succede negli altri municipi. Tanto per capirci. Perché qui, a parte che i pareri si danno formalmente, non per mail, come fa qualcuno, ma a prescindere da questo... beh, certo, ma se non si informa forse è lontana la cosa. Vado a vedere che cosa succede negli altri municipi. Allora, questo qui è l'unico posto dove arriva quasi tutto. Però non stressate la giunta più di tanto, perché sennò la giunta fa la giunta, cioè segue il testo unico, e questi pareri qua non arrivano più. Non arrivano più, perché? Perché nel testo unico ci sta scritta un'altra cosa. Non che io devo passare tutto dal consiglio perché uno non può venire in commissione. A prescindere dal fatto che credo che lei abbia anche la facoltà di utilizzare un computer, e se vuole dare un contributo, prenda e lo scriva cortesemente. Prenda e scriva cortesemente il suo contributo. Cosa che io fino adesso non ho mai visto. Non ho mai visto. Forse sarà la prima volta, magari così comincia una nuova strada di ragionamento rispetto a chi i documenti invece li scrive. Questo c'è più un piccolo dettaglio, perché questo modo qua di andare a dire l'hanno fatta in un momento con scarso preavviso, che poi è il preavviso normale che viene dato sulle commissioni, su un documento che è depositato da un mese, francamente mi sembra, e in ogni caso non c'è nessuna fretta. Lei riceve sempre le indicazioni da terzi che io non ho dato, siccome però le rivolge a me e il documento l'ho fatto io, le dico che non c'è nessuna fretta. Mi è stato detto, mettiamo all'ordine del giorno questa cosa. Benissimo, mettetela all'ordine del giorno. Io quale problema ho? Non ho problema da questo punto di vista, avendo depositato un mese fa. Non ho nessun problema a cosa. Volete fare un supplemento discussione? Fatelo. Ma non decido mica io. La commissione ve la gestite voi. Se volete fare tre volte discutere quella cosa, che non mi sembra una roba così complicata, per dire la verità, lo discutete tre volte. È una paginetta. Forse una pagina e mezza la cosa. Comunque oggi vi è arrivato il documento, quello effettivamente depositato, e non la versione che era stata mandata all'inizio, che era sbagliata, no? La versione è quella che ho mandato io in PDF a tutti, quindi non è la versione antecedente, che non era la versione giusta, perché poi è stata giustamente modificata perché c'erano degli aspetti collaterali che non erano presi in considerazione nella prima versione.
Grazie Presidente, dichiaro chiusa la seduta, buona serata a tutti.